Mille voci. Se il futuro della Svizzera non sarà così europeo, inteso nel senso di Unione Europea, forse quello turistico e commerciale sarà invece un po' più asiatico. Basterebbe citare il recente accordo di libero scambio con la Cina, approvato lo scorso dicembre dal Parlamento, non senza qualche mal di pancia per la questione del rispetto dei diritti umani. Ma l'Asia non è soltanto la Cina. Le opportunità economiche spaziano dall'India a Singapore alla Corea del Sud. Ed ecco che ci viene subito una domanda che potremmo proporre al nostro pubblico, anche attraverso, tra l'altro, la pagina Facebook dove ci potete seguire, e attraverso anche gli sms che potete mandare a Rete 1. Vi ricordo che la parola chiave Rete 1 al 955. Secondo voi, per la Svizzera, quanto è conveniente fare affari e accordi economici, come quello appunto recentemente stipulato con la Cina, per compensare eventuali difficoltà nei rapporti non soltanto economici con l'Unione Europea? E lo potrà fare a qualsiasi costo? Ecco domande dalle quali partiamo oggi, e quindi benvenuti a Mille Voci, Nicola Colotti al microfono. Per parlare appunto di India, Cina, che non sono proprio, sono solo due delle tappe del lungo periplo realizzato nelle scorse settimane dal direttore di Ticino Turismo Elia Frappolli per una missione organizzata sotto l'egida di Svizzera Turismo proprio verso l'Asia. È stata definita un'operazione di charme, potremmo dire, che aveva lo scopo appunto di capire, forse di avvicinarsi anche un po' di più all'Asia e al suo potenziale. Un potenziale che però ha anche i suoi, diciamo, lati più difficoltosi, magari più difficili anche da capire da un punto di vista economico. Però vorrei cominciare subito chiedendo ad Elia Frappolli, e lo saluto, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno.
Che risultati ha ottenuto nel suo viaggio in Asia, innanzitutto? In che cosa è consistito e quali tappe?
Sì, questo tipo di viaggio di lavoro è abbastanza consueto per organizzazioni come Ticino Turismo. Noi lo facciamo spesso assieme al nostro partner nazionale che è Svizzera Turismo. Si tratta in particolare di stringere strette relazioni con i grandi operatori turistici, si parla di tour operator, ovvero coloro che poi catalizzano i viaggi verso il cliente finale su questi grandi mercati come può essere la Cina o può essere l'India. Ovviamente i risultati si raccolgono non sul medio ma sul lungo termine su questi mercati. Si comincia oggi a far parlare del nostro cantone della Svizzera per poi raccogliere i frutti domani. Pensiamo che questi mercati comunque oggi rappresentano solo una piccola parte del numero dei pernottamenti che abbiamo in Ticino. Ricordiamoci che circa il 60% dei nostri turisti sono svizzeri e da questi mercati sono solo alcuni punti percentuali per il momento il numero di turisti che arrivano da noi.
Io vi ricordo che Elia Frappolli è direttore di Ticino Turismo, che però dall'anno prossimo cambierà nome perché diventerà la nuova agenzia turistica ticinese. Insomma, grandi cambiamenti al vostro interno, forse anche cambiamenti di strategie. Ci ricordi appunto quali sono state le tappe del suo viaggio? Dopo cercheremo di capire meglio anche le differenze tra una tappa e l'altra.
Certo, beh, le tappe sono state in generale l'Asia, quindi siamo partiti da Singapore, quindi il numero del potenziale turisti è piuttosto ridotto, però Singapore è una parte dell'Asia in cui abbiamo una potenzialità economica molto importante, turisti che viaggiano come tradizionalmente viaggiano i turisti a cui siamo abituati, penso alla Germania per esempio, passando poi dalla Thailandia dove i numeri cominciano a crescere, però ovviamente è ancora un mercato che sta maturando, cominciamo a vedere soprattutto viaggi di gruppo e ancora pochi clienti individuali, finendo poi sulla Cina, quindi Pechino e Shanghai, dove i numeri sono veramente enormi, il potenziale è impressionante, però è chiaro, per il momento si muovono ancora molto in gruppo. Stessa cosa vale per l'India.
Saluto qui in studio anche Luca Albertoni, che è direttore della Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Canton Ticino. Buongiorno e grazie di essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie a voi.
Una domanda che potrebbe essere così spunto di riflessione, magari un po' troppo diretta, ma non si può esimerci, non ci possiamo esimere dal prendere in considerazione il dopo voto del 9 febbraio e il grido d'allarme anche da parte di alcuni settori dell'economia e soprattutto della ricerca per le ricadute negative che una rimessa in questione degli accordi bilaterali con l'Unione Europea potrebbe avere per la Svizzera. Allora Luca Albertoni, le chiedo, l'Asia potrebbe rappresentare una sorta di ancora di salvezza nel caso appunto che queste difficoltà con l'Unione Europea dovessero diventare insormontabili?
Non credo, oggi è un'ancoretta, un'ancorina, non so come si potrebbe dire, di salvezza.
Non è ancora un'ancora.
Non è ancora un'ancora. No, io credo che l'approccio deve essere diverso. Già da anni in Svizzera, anche in Ticino, stiamo lavorando su una diversificazione, un po' come diceva Elia Frappoli, per il turismo, anche per l'economia in generale, per lavorare su altri mercati e cercare di far aumentare la quota parte dei partner che non sono appartenenti all'Unione Europea, questo indipendentemente dall'esito delle votazioni domenica scorsa. È un processo già in corso che però è lentissimo e prenderà molto tempo, perché se penso ad esempio alla Russia più che alla Cina, la quota parte per il Ticino degli scambi con la Russia è aumentata in modo considerevole, però siamo sempre attestati attorno al 2-3%, quindi non sono vere e proprie alternative all'Unione Europea. Sono dei tasselli che possono con il tempo diventare molto importanti, ma a mio avviso difficilmente arriveranno a compensare completamente quello che può essere il lavoro con l'Unione Europea.
Di sicuro può sapere quali sono le implicazioni delle relazioni commerciali, economiche con l'Asia, anche, soprattutto, verrebbe da dire, Claudio Mazzucchelli, che è collegato con noi da Seul. Buongiorno. Claudio Mazzucchelli, ci sente? Buongiorno.
Sì, la sento bene, buongiorno.
Perfetto, grazie di essersi collegato con noi da Seul. Da lei, tra l'altro, che ore sono a quest'ora? Dunque, da noi sono le 11.17, da voi...
Sono le 7.17 alla sera.
Ecco, quindi insomma la teniamo occupata all'ora di cena. Claudio Mazzucchelli, lei è direttore del Swiss Business Hub Corea presso l'ambasciata svizzera di Seul. Le chiedo subito di spiegarci che cos'è il Swiss Business Hub Corea e qual è il suo ruolo a Seul.
Sì, le spiegherò in due parole. Siamo integrati in un'ambasciata, facciamo parte di Switzerland Global Enterprise, che era conosciuta in passato come OSEC. Tra l'altro OSEC o Switzerland Global Enterprise ha un ufficio anche a Lugano, e ci occupiamo prevalentemente da una parte di promozione delle esportazioni, vuol dire che sosteniamo aziende svizzere che vogliono entrare, nel mio caso, nel mercato coreano. Quindi forniamo servizi tradizionali di consulenza a queste aziende, e nell'altra direzione ci occupiamo di promozione e investimenti. Qui vuol dire che parliamo a grandi imprese locali coreane e spieghiamo quali sono i vantaggi della Svizzera per potersi stabilire, per esempio con quartieri generali per l'Europa o con centri di ricerca e di sviluppo.
Claudio Mazzucchelli, lei ha lavorato prima di essere a Seul, ricordiamolo, nella Corea del Sud, e quindi non è certo la Corea del Nord, ci mancherebbe, però è comunque insomma l'estremo oriente, dove ci sono mentalità, comportamenti, atteggiamenti che sono molto diversi, però magari ci sono anche delle similitudini. E dicevo appunto, lei ha lavorato per molti anni anche in Cina. E le volevo chiedere come sono cambiati, secondo lei, i rapporti economici tra la Svizzera e la Cina in questi anni, al di là dell'accordo di libero scambio che è stato appena siglato tra i due paesi?
Beh, basta guardare le statistiche, quindi gli scambi commerciali in questi anni sono aumentati esponenzialmente. La presenza di imprese svizzere sia che in Cina sia che in Corea è aumentata. In Cina credo ci sono circa 700 imprese svizzere rappresentate, qui in Corea ne abbiamo un centinaio, quindi anche questo fa sì che questi scambi continuino ad aumentare. E anche se guardiamo dal punto di vista investimenti, promozione investimenti, qui parlo soprattutto della Cina, c'è un numero sempre maggiore di grandi imprese cinesi che si stabiliscono in Svizzera, che stabiliscono i loro centri regionali per l'Europa in Svizzera. Quindi ecco, basta guardare questi aspetti e si vede che il cambiamento è stato enorme in questo ultimo decennio, ultimi 20 anni, direi.
Si tratta di aziende attive in quali settori, Claudio Mazzucchelli? Ce l'ho così, giusto per dare un accenno.
ma direi quasi un po' tutti i settori, non c'è un settore particolare, vanno dai settori produttivi, però anche dai adagio adagio sempre di più nei servizi. Ci sono imprese appunto che si sono stabilite per la ricerca, quindi sono un po' tutti i settori e sono imprese che sono in Svizzera appunto che vedono quali possono essere i vantaggi dalla Svizzera per poter lavorare su tutto il mercato europeo e vantaggi. A parte la posizione centrale in Europa, è ovvio, però appunto c'è il fatto di poter beneficiare di una manodopera molto qualificata, della prossimità con grandi e importanti università e centri di ricerca, e quindi sono diversi fattori che fanno sì che queste imprese si interessino sempre di più alla Svizzera.
Io spero, Claudio Mazzucchelli, che lei possa rimanere ancora con noi in collegamento, perché è interessante avere appunto la testimonianza di qualcuno che è proprio in uno dei cuori pulsanti dell'economia asiatica, perché volevo ricoinvolgere ovviamente anche i nostri interlocutori qui in studio e poi anche il nostro pubblico, che come sempre può intervenire allo 0848 030707 se avete delle domande o delle considerazioni da fare anche sui rapporti che la Svizzera intrattiene con l'Asia. Abbiamo ricordato appunto il recente accordo di libero scambio con la Cina, però l'Asia, appunto, lo ripeto, non è soltanto la Cina. Ma riprendendo quanto diceva Claudio Mazzucchelli e declinandolo anche per quanto riguarda le opportunità turistiche, volevo chiedere ad Elio Frapolli se da questo punto di vista è il turismo che può fare da volano ad investimenti economici o viceversa a questo punto, perché se già esistono dei legami economici e anche finanziari con l'Asia, ecco, che diventa magari anche un ulteriore vettore per il turismo. Lei come la vede da questo punto di vista?
Sicuramente ci sono dei legami, anche se non così forti, soprattutto se penso al mercato cinese in un primo momento, quindi penso agli scorsi 10 anni, il turismo era molto legato alle opportunità economiche. Ricordiamoci che a livello cinese era difficile fino a qualche decina d'anni fa uscire dalla Cina per motivi turistici. Il motivo era piuttosto un turismo d'affari, ovvero poter scoprire che cosa altre nazioni fanno, e questi sono stati probabilmente i precursori dei turisti cinesi che oggi cominciamo ad avere, che invece cominciano sempre più ad essere dei turisti del, chiamiamolo così, divertimento, o comunque turisti che lo fanno per scopi di svago. E vediamo che anche c'è questa tendenza a diventare sempre più turisti individuali verso il futuro.
Quindi dai grossi gruppi che arrivavano magari a vagonate, o meglio comunque ad autocarri per turisti, ecco che si va verso magari una specializzazione più individuale. Anche questo è un aspetto interessante, perché è anche un confronto di mentalità e di tipo di fruizione turistica. C'è già un ascoltatore che vuole intervenire e quindi gli do subito la parola. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono assolutamente favorevole agli scambi con l'Asia. E direi di assolutamente lasciare stare la questione dei diritti umani, lasciamoli ai politici, il commercio è un'altra cosa. Sarà un discorso magari anche cinico, ma il mondo ha sempre funzionato così.
Mm-hmm. Beh, interessante quello che dice lei, dopo lo faccio commentare ai nostri interlocutori, ovviamente.
A chiederei a Frapolli, come mai Ticino ha accumulato un ritardo notevole rispetto alla Svizzera interna per la presenza dei turisti asiatici? Adesso si cominciano a circolare, ma mi ricordo che solo qualche anno fa andavi a Lucerna e era invasa da cinesi e giapponesi, a Lugano neanche uno.
Mm-hmm. Beh, domande chiarissime, Marco, quindi grazie. Ascolti le risposte per radio. Dunque, grazie. Elia Frapolli, cominciamo dalla seconda domanda, dopo chiederò un commento invece a Luca Albertoni sulla prima considerazione che ha fatto Marco.
Sì, do ragione all'ascoltatore. Effettivamente il Ticino da questo punto di vista ha accumulato dei ritardi, si può dire. Se guardiamo ad altre regioni della Svizzera tedesca, prendiamo Lucerna, non lontano da noi, la quota di turisti provenienti da questi paesi, pensiamo alla Cina, è molto maggiore rispetto al Ticino. Il Ticino fino ad oggi non è mai stato nelle principali rotte di questi grossi tour che vengono dai paesi asiatici. Effettivamente abbiamo del tempo da recuperare. Probabilmente questo deriva anche dal fatto che il Ticino ha una lunga tradizione di, diciamo così, scambio turistico con alcuni mercati prioritari. Ricordo che quasi il 60% dei nostri ospiti viene sempre dalla Svizzera tedesca, e una grossa parte, diciamo fino all'80% se aggiungiamo la Germania e l'Italia. Quindi c'è una forte abitudine a lavorare solo con certi tipi di mercati, e questa apertura verso mercati emergenti è ancora agli inizi, devo dire, c'è ancora molto da fare.
E stante appunto le percentuali, che in fondo sono relativamente ridotte. Ecco, investire sull'Asia da questo punto di vista, secondo lei ha poi veramente senso? Anche perché immaginando poi che dopo, appunto, bisogna anche capire che tipo di turisti verranno alle nostre latitudini.
Come diceva bene Luca Albertoni, importante è diversificare, non sostituire. Non si tratta qui di sostituire il turista svizzero tedesco, che per noi è importantissimo, con il turista cinese. Si tratta di diversificare, ovvero di aprire anche nuove possibilità. Su questi mercati i numeri assoluti sono ancora molto piccoli, parliamo dell'1% di turisti provenienti dalla Cina, ma ci sono dei tassi di crescita molto importanti, quasi il 50% annuo. E soprattutto su questi mercati c'è un'evoluzione dal turista che viaggiava in gruppo al turista che oggi viaggia sempre più in modo individuale, che quindi si adatta bene anche alla nostra offerta turistica, che forse sui gruppi ha un po' di difficoltà.
Io do immediatamente la linea a Omar Gargantini, che ce la chiede da Sochi per un aggiornamento in tempo reale. Omar Gargantini.
Sì, dall'Extrema Park di Rosa Kutora, dove finisce proprio in questo istante anche l'avventura di Armin Niederer, l'ultimo della pattuglia rosso-crociata in corsa in questa prova di ski cross. Dunque l'eventuale 11ª medaglia della Svizzera a questi giochi olimpici non arriverà da questa disciplina. Costretto a dare forfè il campione olimpico in carica Mike Schmidt, si è fermato subito negli ottavi per molta sfortuna. Alex Fiva, che era uno degli altri grandi favoriti, si è reso invece in semifinale. Armin Niederer quarto nella sua batteria di semifinale, finale sempre in ritardo, mai realmente in corsa per approdare all'atto conclusivo, dove invece arrivano i due francesi Chapuis, campione del mondo in carica, e Midolla. Dunque nulla da fare, speriamo nelle ragazze della curling. Lì nello studio.
Grazie Omar Gargantini, che con i colleghi dello sport ci aggiornano in tempo reale sulle Olimpiadi, dalle Olimpiadi invernali di Sochi, nonostante appunto i venti che offuscano anche un avvenimento che dovrebbe essere di pace, che invece appunto è segnato anche dalle notizie che arrivano dall'Ucraina. Insomma, anche questo ci fa riflettere sulla complessità di quello che succede in quella che una volta era l'oltre cortina di ferro, insomma, ed è lì anche che comincia l'Asia, ed è anche un continente, un grande continente con il quale bisogna cercare di entrare in contatto, non soltanto dal punto di vista del turismo, anche dal punto di vista economico. E allora mi riallaccio a quanto diceva Marco nella sua provocazione iniziale. Facciamo gli affari con l'Asia, e però la questione dei diritti umani lasciamola ai politici. Adesso chiedere a Luca Albertoni di smentire quanto ha appena detto Marco mi sembra persino una provocazione, però non è una questione da tenere completamente in disparte.
No, ma io non mi sento di smentire quanto ha detto, anzi l'ha detto magari in maniera un po' cruda, un po' diretta.
Però il principio però, è pecunia non olet.
Sì, se vogliamo vederla dal punto di vista puramente negativo si potrebbe anche affermare questo. Io ho una visione un po' differenziata, nel senso che ritengo che questi accordi e questa apertura contribuiscono poi a una migliore conoscenza e anche a un intervento su temi che sono più prettamente politici, come quello della protezione dell'ambiente, che del resto è stata anche inserita in parte nell'accordo di libero scambio con la Cina, oppure anche per tematizzare eventualmente la questione dei diritti umani, che resta anche comunque fondamentalmente una questione interna cinese. Poi si può fare tutta una disquisizione sull'universalità dei diritti eccetera eccetera, ma non è questa la sede per farlo. Quindi pecunia non olet sì, è una provocazione, io la vedo un po' diversamente, nel senso che non fare nulla non risolverebbe la questione dei diritti umani, per cui un'apertura in questo senso, a mio avviso, può anche addirittura dare una mano per una discussione più generale tra i paesi, per affrontare magari anche temi un po' più delicati.
Claudio Mazzucchelli, ci aiuti a capire come viene vista la Svizzera in Asia, come vedono, insomma, come viene vista, vengono visti gli imprenditori svizzeri e in particolare la Cina, per quanto riguarda appunto proprio il delicato tema che abbiamo evocato della questione dei diritti umani. Insomma, è un dialogo tra sordi o è in realtà è appunto un canale di comunicazione che va privilegiato, secondo lei?
Ma sicuramente è un canale che va privilegiato. La Cina vede la Svizzera sicuramente come un partner commerciale molto affidabile, conoscono le imprese svizzere per la qualità dei loro prodotti, ma appunto soprattutto per l'affidabilità. E come diceva il signor Albertoni, penso sia importante anche questa conoscenza reciproca, che aumenta con l'aumentare degli scambi commerciali, con l'aumentare delle aziende svizzere in Cina e delle aziende cinesi in Svizzera, e tutto questo permette un dialogo più aperto, una comprensione più grande grande reciproca, questo è, dal mio punto di vista, è molto molto importante.
Claudio Mazzucchelli, quali sono le difficoltà che possono incontrare o che incontrano poi gli imprenditori svizzeri che vogliono appunto creare delle attività di scambio e di presenza proprio fisica in Asia? Sto pensando non soltanto alla Cina ovviamente, ma anche per esempio alla Corea del Sud, dove lei adesso appunto è operativo.
Ma direi soprattutto bisogna passare un po' di tempo a capire la mentalità. Ovviamente si ha a che fare con una mentalità abbastanza diversa dalla nostra, un modo diverso di fare gli affari. Per esempio le imprese svizzere ponderano di più prima di prendere una decisione, mentre in Corea si è conosciuta per la società molto veloce, pali pali in coreano vuol dire si fa tutto veloce e subito. E certe volte ecco i coreani riescono a capire o non riescono a capire bene perché le aziende svizzere abbiano bisogno tanto tempo prima di decidere di entrare in un accordo. Questo è un esempio. E poi sia in Corea che come in Cina valgono soprattutto anche le relazioni personali, bisogna conoscere i propri partner personali, e conoscere vuol dire viaggiare spesso nel paese, incontrarsi spesso e instaurare quasi un rapporto d'amicizia. Il contratto è una cosa, però prima di arrivare a un contratto veramente bisogna instaurare questi rapporti, e per questo ci vuole tempo, bisogna anche investire dei soldi, bisogna venire spesso, bisogna viaggiare. E è chiaro, per le aziende soprattutto piccole non è sempre facile, perché non hanno sempre le risorse per fare lunghi viaggi e i soldi da investire.
È la stessa domanda che potrei declinare ad Elia Frapolli, chiedendogli appunto la mentalità del turista asiatico che si confronta con la tradizione invece del turismo svizzero, che è un turismo particolare. Insomma, l'offerta turistica svizzera ha i suoi vantaggi, le sue difficoltà. Ecco, rispetto alla mentalità asiatica, che cos'è che abbiamo di vincente e che cos'è che invece può diventare problematico?
Ma credo che di realmente problematico non ci siano aspetti. L'importante è conoscere la diversità di un altro mercato. La diversità può essere sia al momento in cui si negozia e si tratta, e quindi al momento in cui acquisiamo contatti con i tour operator, e qui sottolineo l'importanza di essere presenti in loco, di instaurare quasi un rapporto di stretta confidenza, e poi ovviamente anche conoscere quali sono le esigenze del turista, in questo caso cinese, può essere asiatico, che trascorre le proprie vacanze in Svizzera, in modo da non creare dei malintesi. Questo è spesso la cosa peggiore. Ricordiamoci che si tratta sempre di turisti, quindi persone che hanno voglia di scoprire qualcosa di diverso, quindi durante il viaggio la mentalità è aperta, però è chiaro che su certi aspetti è importante che le due parti si avvicinano. Quindi penso per esempio ad un hotel, la difficoltà di accogliere contemporaneamente il gruppo di cinesi assieme al turista individuale tedesco o svizzero tedesco, ecco, nella stessa stagione, nello stesso momento può essere piuttosto difficile. Però ricordiamo che questi turisti asiatici spesso viaggiano in periodi che per noi sono di decisamente bassa stagione. Penso al periodo del Capodanno cinese qualche settimana fa, che per noi è stagione bassa, penso ad esempio anche ad altri mercati come l'India, che viaggiano molto volentieri durante l'autunno o tardo autunno e che non si intersecano con i nostri periodi di alta stagione, quindi penso a luglio, agosto o comunque partiamo da giugno fino a settembre.
0848 03 0707 il nostro numero di telefono se volete intervenire per porre delle domande ai nostri interlocutori, che vi ricordo sono Elia Frapolle, direttore di Ticino Turismo, Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino, e siamo collegati con Claudio Mazzucchelli, che è direttore del Swiss Business Hub Corea presso l'ambasciata svizzera a Seul. O semplicemente perché magari volete appunto rispondere a questa domanda che abbiamo lanciato all'inizio, cioè se secondo voi la Svizzera, per la Svizzera è conveniente, e quanto è conveniente fare affari e accordi economici con l'Asia, anche dopo il risultato del 9 febbraio, insomma, che può aver messo qualche ostacolo alle relazioni anche commerciali con l'Europa. È vero, l'Asia rappresenta ancora una percentuale relativamente piccola dell'export elvetico, però è comunque una realtà economica con la quale ci dobbiamo confrontare, e ci dobbiamo confrontare a tal punto che allora vorrei chiedere a Luca Albertoni quali potenziali vantaggi o rischi ci possono essere a fare affari con la Cina, quando si sa per esempio che gli asiatici, da questo punto di vista, come ci ricordava peraltro lo stesso Mazzucchelli, sono molto pragmatici, insomma le cose si fanno tutte subito in fretta, magari anche comprarsi qualche ditta svizzera, insomma, provocatoriamente.
Sì, ma in ogni affare ci sono rischi e benefici, questa è la natura delle relazioni contrattuali. Ci sono stati ultimamente casi di aziende cinesi che hanno investito in Svizzera, alcune sono riuscite meglio, alcune operazioni sono riuscite meglio, altre meno bene. Ho in mente di una piccola media azienda nella Svizzera romanda che ha dato questa notizia in maniera abbastanza enfatica, cioè dicendo: ecco, questo è un nuovo orizzonte, non privo di rischi. Questo è inutile nasconderselo, perché si importa comunque una cultura imprenditoriale diversa, però senza andare molto lontano anche culture imprenditoriali vicine a noi pongono qualche problema quando si radicano il terreno. Quindi io credo che questo sia endemico e fa parte del gioco. Sta a noi giocarci bene le nostre caratteristiche, le nostre carte vincenti, e farle valere in questi rapporti bilaterali, anche se questo è un termine poco di moda di questi tempi. Ma non mi spaventerei di fronte alla diversità della realtà cinese. Se pensiamo anche alla Russia, al Brasile, l'India, sono anche realtà molto diverse da noi, eppure un'economia aperta deve potersi confrontare anche con queste realtà. Questo non vuol dire svendersi. Attenzione, abbiamo anche noi il diritto di mettere tutti i paletti che vogliamo, e credo che anche l'accordo con la Cina di cui si parla oggi va un po' in questa direzione, perché sono state poste comunque delle barriere su determinate cose che la Svizzera riteneva troppo delicate.
È un tema sul quale poi voglio sentire ulteriori riflessioni anche da parte di Mazzucchelli, che è collegato con noi, ma adesso volevo dare anche la parola a un ascoltatore che voleva intervenire. Riccardo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Senta, io volevo fare una considerazione di principio, no?
Sì.
Che sicuramente rientra nel tema della trasmissione che state facendo, no? Mi sembra che dal 10 febbraio in avanti si stia facendo un'operazione estrema di catastrofismo, no? Uh-huh. In seguito alla votazione che c'è stata sull'immigrazione di massa, no? Io penso che secondo me il avvicinarsi a questi paesi potrebbe anche significare, per quanto riguarda i nostri rapporti con l'UE, far loro capire che sì, sono importanti, però potrebbero esserci anche delle altre vie.
Mm-hmm.
D'altra parte, non dimentichiamoci che quando Maurer è stato in Cina è stato ricevuto con tutti gli onori militari, e cosa che non è sicuramente riservata a tutti i capi di Stato, in considerazione del fatto che la Svizzera è stata uno dei primi paesi che ha riconosciuto la Repubblica Popolare Cinese. E quindi solo questo aspetto sicuramente ci pone in una situazione privilegiata rispetto ad altri paesi. Per cui ben vengano accordi fuori dall'UE, quando l'UE avrà bisogno di esportare nella misura di 100 miliardi all'anno in Svizzera, probabilmente potrà porsi qualche domandina e magari potremmo far valere anche molto di più le nostre peculiarità e la nostra autonomia, perché noi non siamo uno Stato dell'UE.
Riccardo, sono interessanti le sue considerazioni, adesso le faccio commentare i nostri interlocutori.
Volentieri,
perché richiamano,
grazie,
anche una tradizione che è tipicamente svizzera, quella di fare appunto a volte da canale di comunicazione con delle realtà e quindi fare anche da testa di ponte. Quindi grazie di averci dato la sua impressione, quindi chiedo subito un commento a Luca Albertoni, e poi voglio sentire anche Claudio Mazzucchelli, che cosa ne pensa? Luca Albertoni.
Ma sono assolutamente d'accordo, il catastrofismo è fuori luogo.
È prematuro.
Ma poi diciamo ci sono situazioni difficili, vanno affrontate, vanno trovate soluzioni senza cercare i colpevoli o creare chissà quali polemiche, come stiamo purtroppo vivendo in queste settimane. Lo dico io che ero contrario all'iniziativa, ma il risultato è questo, adesso bisogna trovare soluzioni, quindi catastrofismo è senza dubbio da evitare. È molto interessante l'approccio dell'ascoltatore, perché effettivamente va a toccare uno dei punti fondamentali di quella che è l'attività svizzera. Non a caso la Svizzera è arrivata con accordi di libero scambio, adesso a parte la Cina, ma penso alla Corea del Sud o al Canada, molto prima dell'Unione Europea, e questo ha favorito senza dubbio le nostre imprese oppure aziende che hanno deciso di insediarsi in Svizzera per poter operare da una piattaforma quasi più efficace dell'Unione Europea da certi punti di vista. Quindi è vero che abbiamo delle caratteristiche che dobbiamo far valere. Qui raggiungiamo un po' il discorso che facevamo già prima: non dobbiamo avere paura di aprirci anche a un paese magari delicato come la Cina, delicato dal punto di vista, si diceva prima, dei diritti umani, perché possiamo avere un determinato vantaggio rispetto anche a un partner importante come l'Unione Europea. Se poi questo lo si fa far valere per rompere un po' le scatole all'Unione Europea, questo poi sarà la politica che lo decide. Dal punto di vista economico però è assolutamente giusto che noi dobbiamo puntare molto su questa forse maggiore agilità che abbiamo rispetto al colosso europeo.
Claudio Mazzucchelli, le volevo chiedere una conferma, insomma, la tradizione di neutralità della Svizzera in Asia viene vista come una caratteristica, insomma, interessante anche dal punto di vista economico. Insomma, la Svizzera gode sempre comunque di una nomea che la distingue in qualche modo dal resto dell'Europa.
Sicuramente, come dicevo prima, da una parte ci guardano come un paese affidabile, però appunto anche il fatto della neutralità svizzera aiuta molto le esportazioni o l'entrata di aziende in questi mercati. Adesso forse una parolina sulla Corea: abbiamo sentito tanto della Cina, la Corea è il paese,
certo,
dove mi trovo bene, appunto è un paese dove sicuramente non bisogna esitare a venire. Appunto oggi si sente parlare moltissimo della Cina, è un mercato enorme, si parla anche del Giappone qui vicino in questa area, però appunto si tende quasi a dimenticare o a sottovalutare in Svizzera la Corea, che dopo tutto è un paese con 50 milioni di abitanti, è un paese con un potere d'acquisto molto alto, quindi un mercato molto molto interessante per aziende svizzere. Tutti conoscono grandi aziende coreane come Samsung, Hyundai, che sono veramente aziende di punta, però hanno anche bisogno di tecnologia di punta, hanno bisogno di componenti speciali di altissima qualità per restare all'avanguardia, e qui la Svizzera sicuramente ha qualcosa da offrire, quindi assolutamente non è un mercato da sottovalutare.
Quindi se lei dovesse suggerire a un imprenditore, magari a un giovane imprenditore svizzero, sto pensando a una startup, magari qui l'ambito delle nuovissime tecnologie può diventare una porta d'entrata interessante, ecco, suggerire di avvicinarsi alla Corea del Sud, che consiglio glielo darebbe?
Ma sicuramente ne varrebbe la pena
di prendere contatto con voi, ovviamente.
Assolutamente, possiamo aiutare a esplorare quali sono le possibilità e anche guardare la Corea del Sud come punto d'entrata in altri mercati asiatici, perché non c'è solo la Cina, non c'è solo il Giappone, non c'è solo la Corea del Sud, ma ci sono tutti i paesi dell'Asia in piena espansione, e molte aziende estere usano la Corea quasi come trampolino di lancio verso tutti questi altri paesi della zona, perché la Corea a sua volta ha trattati di libero scambio con tutti i paesi in questa regione, quindi può essere una regione assolutamente interessante per accedere poi anche al mercato cinese.
Cose interessanti ci racconta Claudio Mazzucchelli da Seul. Vorrei fare la stessa domanda a Delio Frappolli, tornando invece al di qua, insomma, del continente asiatico. E lei che suggerimento invece darebbe a chi lavora nell'ambito turistico per cercare di avvicinare il turista asiatico? Innanzitutto, ovviamente, di farlo attraverso di voi, ma insomma, con quale tipo di approccio? Immaginando anche, guardando verso il futuro, insomma.
Certo, guardando verso il futuro, beh, certamente un approccio può proprio essere quello della diversificazione, quindi a una struttura alberghiera di medie dimensioni il consiglio potrebbe essere quello di diversificare il proprio tipo di clientela, soprattutto sulla bassa e l'alta stagione, quindi credo che l'alta stagione va tenuta così com'è, con una clientela tradizionale, ma ci sono periodi dell'anno, penso alla primavera, l'autunno e all'inverno, dove possiamo lavorare con questi tipi di mercati. Per lavorare con questi tipi di mercati è molto importante instaurare relazioni non tanto con il cliente singolo, quindi è difficile arrivare in Asia e trovare la persona singola interessata a venire in Ticino, quanto piuttosto con questi grandi operatori tour operator che poi coinvolgono verso le agenzie turistiche e alla fine verso il cliente individuale. Un canale interessante può essere senz'altro collaborare con Ticino Turismo, che proprio quest'anno ha 7 hotel che collaborano con noi sul mercato cinese, dove da quest'anno per la prima volta abbiamo un rappresentante in loco, ovvero una persona che rappresenta i nostri interessi e che poi, diciamo così, firma i contratti direttamente con i tour operator. Questo modo di collaborare, di andare in gruppo sul mercato può essere estremamente interessante.
Luca Albertoni, la stessa domanda in fondo: se lei dovesse suggerire ad una piccola media impresa della Svizzera italiana, ma possiamo anche guardare più in generale alla Svizzera, ecco, di attivarsi verso l'Asia, che cosa suggerirebbe dal suo punto di vista, o darebbe magari qualche indicazione prioritaria su il mercato da andare a toccare per primo, a parte quello che diceva ovviamente Claudio Mazzucchelli?
Ma dipende molto dal prodotto, evidentemente. Trovo che per la nostra struttura, il nostro tessuto economico, la Corea del Sud è più vicina a noi probabilmente, quindi anche di magari più facile accesso dal punto di vista della mentalità rispetto alla Cina, però un discorso generale è molto difficile da fare, proprio perché dipende dalle dimensioni dell'azienda, dal prodotto che si vuole o esportare o produrre, quindi è abbastanza difficile dare indicazioni generali. Io credo che però su tutti questi mercati sia essenziale l'accompagnamento. Claudio Mazzucchelli diceva prima, la conoscenza personale è un principio che vale anche da noi, ma a maggior ragione quando si cerca di affrontare un mercato così complesso come quello cinese o con mentalità e culture comunque diverse, è assolutamente essenziale avere dei punti di riferimento attendibili in loco, perché altrimenti il tasso di riuscita è estremamente basso.
Claudio Mazzucchelli, è vero che noi abbiamo evocato, non senza ragione, perché poi se ne è parlato sui media, sui giornali svizzeri ovviamente, quando c'è stato il dibattito della questione diritti umani, però credo che un altro aspetto che costituisce probabilmente uno scontro, ma può essere anche un incontro di comprensione, cioè da sperarlo, è la questione legata all'ambiente. Ecco, gli asiatici, si sa, da questo punto di vista magari mancano ancora di una certa sensibilità, sto pensando in particolare alla Cina, però magari gli altri paesi dell'Asia sono un po' più attenti a questo aspetto. Ecco, il confronto con la Svizzera da questo punto di vista può essere utile anche per l'Asia, cioè una maggiore sensibilità al rispetto dell'ambiente.
Sì, assolutamente. Adesso se guardiamo la Corea, sono già molto molto in avanti rispetto alla Cina, direi, in tema di protezione dell'ambiente siamo, direi, quasi a livelli svizzeri. La Cina naturalmente è tutta un'altra storia, ma anche lì la Cina vede la Svizzera quasi come, o vede come un modello da imitare. È chiaro, sono altre dimensioni, ma anche lì vedo delle opportunità enormi ancora una volta per aziende svizzere con le loro tecnologie. In Svizzera abbiamo un know-how molto grande in quest'ambito, che sicuramente può essere molto interessante in Cina per l'aria, per l'acqua, per, diciamo, qualunque cosa che ha a fare con la protezione dell'ambiente. Quindi anche questo può offrire opportunità molto molto interessanti per le nostre imprese.
E anche questo mi sembra un aspetto interessante, perché anche l'ambiente, e pensando appunto alle prospettive per il futuro, può diventare un investimento virtuoso in qualche modo, ed è vero che la Svizzera da questo punto di vista può portare il suo know-how anche molto specialistico. che cosa rappresenta l'ambiente poi dal punto di vista del turista asiatico, ce lo dice tra un attimo Elia Frappolli, perché credo che abbia da raccontarci anche un aneddoto significativo in questo senso. Però volevo prima dare la parola a Maura. Buongiorno.
Buongiorno. Io parlate molto di amicizia, di conoscere
non soltanto, non parliamo soltanto di quello.
Ecco, non solo di quello, però è importante, perché ben sapendo come sono le cose in Cina, che il partner commerciale in Cina ha molti diritti, mm-hmm, vedendo com'è in Russia, dove succedono, ho appena visto un documentario su arte, su come si impadroniscono delle aziende anche straniere, i russi, vorrei sapere cosa vuol dire, o per gli Emirati Arabi, per esempio, dove ci sono persino calciatori che sono prigionieri e industriali prigionieri degli Emirati Arabi, dato il partner che ha tutti, come si dice, tutto il modo di decidere come, dove e quando. Vorrei sapere cosa vuol dire in Corea, in Cina lo si sa un po', se non hai degli addentellati coi partiti tu non fai nessun commercio. In Corea, vedendo come Samsung e conoscendo la grande industria di Samsung, leggetevi Mondo.
Maura, lei è sempre informatissima, però adesso faccio la sintesi.
Una piccola azienda, certo, non ha nessuna chance.
Io faccio una declinazione della sua domanda, che quindi giro subito a Claudio Mazzucchelli, e cioè abbiamo già evocato la questione dei diritti umani e quant'altro, ma magari appunto chiedo a Claudio Mazzucchelli invece come è la questione del trattamento appunto anche dei rapporti di lavoro in Corea del Sud da questo punto di vista, se anche qui bisogna usare un certo tipo di attenzione nei rapporti economici con comunque un piccolo gigante come è la Corea del Sud. Quindi Maura, grazie di averci chiamato. Claudio Mazzucchelli, appunto, riprendendo quanto diceva l'ascoltatrice, insomma, la Corea del Sud non è la Cina, però
no, sì, sicuramente non è la Cina. Forse una parolina su Samsung è stata evocata un paio di volte. Effettivamente è un'impresa di dimensioni quasi inimmaginabili, se si pensa che contribuisce al 16% del GDP coreano. Però ecco, non bisogna aver paura di queste dimensioni, perché ancora una volta queste aziende hanno diversi fornitori svizzeri di prodotti di nicchia che hanno bisogno proprio per mantenere quel grandissimo livello di qualitativo che hanno. Fare affari in Corea è chiaro, non è facile, c'è una differenza di mentalità, però è uno stato di diritto, quindi gli investitori o partner stranieri sono protetti bene, direi, e ancora una volta però è importante avere questa, parlavamo di amicizia, perché se si hanno dei rapporti molto più vicini si riescono a risolvere dei problemi al loro nascere, o si riescono a evitare dei problemi ancora prima che nascono. Quindi è molto molto importante creare questi rapporti d'amicizia.
Ci avviamo verso la conclusione, c'è ancora un ascoltatore che vuole intervenire, quindi gli chiedo di essere brevissimo, e dopo volevo sentire appunto da Elia Frappolli questo esempio appunto di diversità di mentalità. Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno, ma io volevo dire una cosa, che sul giornale hanno pubblicato in Svizzera, il Politecnico di Zurigo ha fatto una sottilissima membrana di un millesimo di millilitro per la cura degli occhi. Vedete, qui si tratta, ha ragione questi signori, noi dobbiamo andare verso quei paesi lì che ci danno rispetto, che abbiamo possibilità con due grandissimi politecnici a livello mondiale di portare fuori la nostra ricerca e non avere i problemi dei permessi di lavoro. Ecco, vuol dire questo, forse hanno ragione loro, bisogna guardare fuori e non perdere tempo come d'altronde ha fatto la Germania l'ha fatto e ci ha capito benissimo. Ecco, vi ringrazio, è interessante perché ci apre il mondo, e il mondo non finisce sicuramente né in Francia né in Italia. Vi ringrazio molto.
Grazie Giancarlo di essere intervenuto, segno anche della contraddittorietà delle visioni, è interessante che emergano anche questi aspetti diversi, sotto un unico cielo verrebbe da dire Elia Frappolli, nonostante il fatto che noi le stelle le vediamo e invece in Asia è un po' più difficile.
Sì, è proprio vero. Su questi mercati la Svizzera ha un attu incredibile, che è quello della la qualità della vita, la qualità del paesaggio, la qualità della natura, che spesso porta proprio la Svizzera nei primissimi posti, le destinazioni più desiderate da questi mercati. E spesso cose che per noi possono essere scontate, per questo tipo di turisti può essere davvero qualcosa di speciale. Ricordo un aneddoto parlando con una giovane guida turistica che ha accompagnato per la prima volta un gruppo di cinesi in Svizzera. Gli chiedo: ma qual è la cosa più bella, la cosa più interessante che hai visto durante questo viaggio? Quindi mi aspettavo che mi parlasse di qualche montagna conosciuta oppure di qualche città, e mi dice: no, io in Svizzera ho visto per la prima volta le stelle nel cielo di notte. Il che mi ha fatto pensare quanto per noi possa essere scontato vedere il cielo stellato durante la notte, quanto possa essere difficile in una città come Pechino, con l'inquinamento eppure con l'inquinamento luminoso. Piccole cose che possono fare la differenza.
Luca Albertoni, una battuta in chiusura: se lei dovesse incontrare un imprenditore cinese, o fare incontrare un imprenditore cinese un imprenditore asiatico e un imprenditore ticinese che si incontrano per la prima volta, che cosa farebbe per farli entrare in contatto? Che cosa direbbe per prima cosa? Andate e moltiplicate.
È una sfida non da poco. Credo che già capirsi reciprocamente sulle rispettive caratteristiche, perché questo è molto importante, sarebbe il primo passo fondamentale. Ci riallacciamo un po' a quello che si diceva prima. Ognuno ha le sue caratteristiche, è giusto che restino ed è giusto che la controparte le conosca e che le rispetti. Credo che questa sia la base fondamentale. Poi su questo si possono costruire anche delle relazioni commerciali che non siano improntate al colonialismo da una parte o dall'altra.
Ultima battuta, proprio in 30 secondi, anche con Claudio Mazzucchelli, un suggerimento invece a un imprenditore svizzero che volesse attivarsi in Corea del Sud: che cosa dovrebbe fare per prima cosa, secondo lei? Prendere contatto con voi.
Assolutamente, non bisogna sottovalutare il mercato, ma bisogna informarsi, e si può, consiglierei di prendere contatto con noi. Abbiamo anche un ufficio a Lugano, io stesso sarò a Lugano a fine marzo, vengo regolarmente per incontrare aziende, possiamo consigliare, possiamo indirizzare queste imprese e aiutarle anche nei primi passi pratici per entrare nei differenti mercati, compreso la Corea del Sud.
Io infatti vi ricordo che c'è anche il sito internet di Switzerland Global Enterprise, che è www.s-g.com. Io ringrazio i nostri interlocutori di questa mattina, che sono stati Elia Frapolli, Luca Albertoni e in diretta da Seul Claudio Mazzucchelli, che quindi spero avremo l'occasione di risentire e magari di incontrare personalmente in una delle sue visite in Ticino. Vi ricordo che domani mattina Mille Voci con Antonio Bolzani parlerà di quello che sta succedendo in Italia, perché comunque l'attualità politica italiana viene sempre seguita con molta attenzione anche da noi, e quindi partirà dalla domanda che insomma può essere un po' scontata, ma è sulla bocca di tutti: insomma, da rottamatore a primo ministro, l'Italia e il nuovo che avanza. Ovviamente il riferimento è al recente incarico attribuito a Matteo Renzi di formare un nuovo governo. Per Mille Voci di questa mattina è davvero tutto. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi.